Radio Emilia Romagna.
Spettacoli in Emilia Romagna.
Assassina di Vetrano e Randisi, il giallo esistenziale di Scaldati all'Arena del Sole di Bologna dal 28 gennaio al 5 febbraio. Intervista agli attori e registi.
Certe sere veionali scendere dalle montagne, un caro sulle connoci fino allo verde canù.
Ben ritrovati da Piera Raimondi. Lo spettacolo di cui ci occupiamo oggi è Assassina, che ha debuttato a Modena nei giorni scorsi. Lo spettacolo è interpretato e diretto da Enzo Vetrano e Stefano Randisi, e in scena con loro ci sono i fratelli Mancuso, i musicisti, in vesti molto particolari che scoprirete nell'intervista.
Lontane tempestate d'aria serro, stelle che trazzere nuove vanno.
Vetrano e Randisi tornano alla scrittura di Franco Scaldati, il grande drammaturgo siciliano scomparso nel 2013, dopo la felice esperienza di Totò e Vicè. E ascoltiamoli nell'intervista in cui ci raccontano questo vero e proprio giallo esistenziale.
Spina di sciore di rosa.
Siamo con Enzo Vetrano, benvenuto Enzo, e con Stefano Randisi, buongiorno e benvenuti entrambi a Radio Emilia Romagna.
Buongiorno a tutti, ciao.
Buongiorno.
Ecco, l'occasione di questo nostro incontro ci è dato dalla andata in scena a Bologna, all'Arena del Sole, dal 28 gennaio al 5 febbraio di Assassina, il vostro ultimo lavoro che ha debuttato a Modena nei giorni scorsi, ed è stato un debutto molto ben accolto.
Molto felice, siamo contentissimi. C'è stata un'affluenza di pubblico incredibile, tutto esaurito, e poi siamo contenti del nostro lavoro, è venuto fuori uno spettacolo molto divertente, ma allo stesso tempo che fa pensare tanto.
Ecco, raccontiamo un po' la storia. In via della Mosca Volante abitano forse in una casa che forse non è mai stata casa e che ricorda un po' quel non finito di tante costruzioni del sud, ma anche volendo il non finito delle nostre esistenze quando si guardano con le armi disarmate della poesia. Ecco, in questa casa cosa succede?
In questa casa si vede prima vivere nel suo quotidiano una vecchietta che fa tutte le sue cose e poi si mette a letto. Poi si vede arrivare un omino che fa anche lui usando gli stessi luoghi, gli stessi animali, avendo rapporti con gli stessi animali che ci sono in questa casa. Questo omino si prepara per andare a dormire e va. C'è dietro di loro un quadro, entrambi si rapportano con questo quadro come i genitori, e dentro questo quadro in realtà ci sono due grandi artisti che sono i fratelli Mancuso, che accompagnano lo spettacolo cantando e quindi dicendo quello che Scaldati aveva scritto, attribuendolo ai genitori, che sono dei commenti poetici di quello che avviene in scena o dei pensieri che volano, cantando l'hanno musicato queste parole, le hanno poi trasformate, le hanno fatte diventare canti loro. Quindi vediamo questo omino che anche lui vive in casa, si mette a letto, e a un certo punto questa mosca che dà fastidio tanto alla vecchina torna e la fa svegliare. La fa svegliare e d'improvviso si svegliano entrambi e da quel momento comincia tutta una serie di litigi, di battibecchi, di scambi di identità, perché entrambi dicono di essere nella propria casa e di non conoscersi.
Infatti il tema dell'identità e del doppio, del riconoscimento dell'altro o delle parti che ci abitano e che non conosciamo, che ci spaventano, è proprio il nucleo, il tema di questo lavoro, no? E una delle frasi che i due si scambiano, che secondo me bellissima, e se abitiamo insieme com'è che non ci conosciamo, si chiedono spesso. Ecco, Enzo Vetrano, si viene mai a capo di questo dilemma?
Non si sa, nel senso che alla fine pare che uno chiama l'altro con il proprio nome, ma in quel momento non esistono più, nel senso crollano a terra. E il problema dell'identità è fondamentale per tutto lo spettacolo. La cosa bella è che delle volte abbiamo visto degli spettatori che ci hanno aspettato fuori e ci hanno detto: non so chi sono io. Cioè, si è posto il problema in maniera forte dell'identità. E poi c'è questo rapporto fortissimo che hanno entrambi con la propria ombra. Quest'ombra che non li può lasciare, quindi, e che pian piano addirittura forse evoca la morte, che pian piano li tira dentro, e quindi la vecchia tenta in tutte le maniere di eliminarla fisicamente quest'ombra, ma non ci riesce. L'omino a un certo punto va al buio, cerca di uscire da questa casa, prova a uscire da questa casa, ma poi rientra, perché forse non c'è l'ombra al buio e quindi non c'è una parte sua, una parte di identità. Spesso hanno chiesto a Franco Scaldati anche il titolo, no? Chi assassina, chi è?
Perché muoiono, insomma, si spegnono, si addormentano, forse muoiono.
Sì.
Dopo aver bevuto del rosolio, quindi sì. Non si capisce se uno dei due ha avvelenato l'altro.
Oppure Franco, quando chiedevano assassina, chi è, lui parlava, ci forse assassina la vita. Un'altra volta rispondeva che era l'ombra, un'altra volta rispondeva gli animali, nel senso perché sono tutti animali che ognuno può sopraffare l'altro, può ucciderlo.
Perché ci sono un pesce cane, una gallina,
un
topino,
una mosca. E poi è bello il rapporto, la vecchia ha un rapporto conflittuale con tutti gli animali, però non li sopporta. L'omino invece parla con loro, le accondisce, tutta un'altra
pacificato. Esatto. Ecco, e questa vecchina sicca che però è ancora desiderosa di piacere, e l'omino hanno appunto anche questi due genitori che vestono i panni, anche barbuti, diciamo, una madre barbuta, dei fratelli Mancuso, che cantano e suonano dal vivo nello spettacolo, incorniciati in questa cornice barocca, no? Vestiti in abiti antichi,
ispirati al quadro La donna barbuta, appunto, di Joseph de Ribeira.
Ecco, che funzione hanno le musiche? Un po' ce l'hai detto all'inizio, Stefano, e poi volevo sapere se sono musiche originali o musiche composte per questo spettacolo.
Sono quasi tutte state composte per questo spettacolo, partendo dai testi di Franco Scaldati e poi rielaborati da Enzo Mancuso. In particolare Enzo si occupa più della parte della scrittura, e Lorenzo più della parte musicale. E sono diventate i canti che un po' accompagnano il lavoro. Qualche pezzo invece l'hanno scelto nel loro repertorio perché era perfettamente aderente alla storia, e quindi c'è da dire questo, che se di tutto lo spettacolo si capisce assolutamente tutto, perché bisogna dire anche che il testo è stato scritto originariamente in un siciliano, in un palermitano assolutamente criptico, nel senso che era quasi di quartiere, e Franco Scaldati è un grandissimo poeta della scrittura, e quindi poi ha approfondito tutto un suo studio, per cui questo testo è scritto in origine in un linguaggio poco comprensibile. Noi abbiamo fatto tutto come avevamo già fatto, perché questo è il secondo, anzi il terzo forse spettacolo che abbiamo affrontato di Franco Scaldati. Abbiamo fatto un lavoro sul linguaggio per renderlo più comprensibile, pur mantenendo l'impianto siciliano e dando anche al pubblico delle dritte possibili inizialmente.
Infatti tu all'inizio esci e dai proprio un piccolo dizionario italiano-siciliano, che aiuta molto.
Sì, è un piccolo corso orientato, come dico io, di siciliano. Ci sono alcune parole che si ripetono spesso, quindi invece di farle capire la terza o la quarta volta le do le traduzioni immediatamente, così la gente ne gode subito. Ma in effetti è uno di quei fenomeni teatrali in cui la comprensione della lingua avviene per altri canali che non per la conoscenza. È una comunicazione che funziona, che va oltre il significato delle parole. E io fin da bambino sono siciliano, sono di Palermo, ma sono stato abituato a vedere, a parte le commedie di Eduardo, che erano con un linguaggio abbastanza affine, ma io vedevo in televisione con i miei genitori commedie di Giberto Govi, commedie di Goldoni in veneziano, e non abbiamo mai avuto problemi. mai avuto problemi di comprensione, perché dopo un po' il teatro comunica e le parole ti entrano e le capisci dopo un po'. E questo avviene anche nello spettacolo, certo, senza problemi.
Ecco, forse voi avete anche un po' alleggerito la lingua poetica di Scaldati, che comunque è una lingua densa.
Abbiamo alleggerito, però abbiamo mantenuto questa poesia, ma è proprio per restituire la poesia che l'abbiamo fatto, come avevamo fatto già per Totò e Vice. Cioè, il linguaggio di Scaldati è universale, però se ti sfugge il significato e ti deve arrivare in un secondo momento, diventa più immediato. Invece in questo modo riesce ad essere immediato e mantenere quest'aura, non dico esotica, però sì, con un'identità locale ben precisa.
È anche giusto, Franco era d'accordo per l'operazione che avevamo fatto anche per Totò e Vice, di una specie di traduzione, come si fa per Shakespeare, è una lingua, e quindi perché se no dovrebbe essere visto soltanto essere fatto in inglese e basta. E invece la lingua di Franco è proprio, devo dire che ha una sua importanza tale che può essere tradotta anche in... Nessuno direbbe niente se fosse tradotto in cecoslovacco, in inglese, invece no, si può tradurre anche in italiano.
Ecco, non so se svelo una cosa che non dovrei, però alla fine dello spettacolo, io ho visto il lavoro a Modena, Enzo, tu hai detto che durante lo spettacolo hai pensato, ti è venuto in mente Scaldati, è stato alla fine dello spettacolo, cioè, era un piccolo gruppo di persone, ci hai detto questa cosa, io ho trovata molto, molto bella.
Perché quella giornata in cui hai visto lo spettacolo c'era un particolare entusiasmo e dei sorrisi bellissimi del pubblico, ed era talmente forte l'applauso sincero che volevo dedicarla a Franco. Poi non mi è uscita, volevo ringraziare Franco proprio perché è suo, l'applauso è pure per lui, ogni sera che si rinnova, e questo è bellissimo. Però sono contento perché è un autore veramente straordinario, che è giusto che sia riconosciuto come tale.
Ecco, in questo spettacolo la parola casa è ripetuta 100 volte, non lo so, ho guardato un po' nel ricordo, ma credo che sia ripetuta quasi in ogni battuta. Voi avete fatto casa artistica a Imola, in Emilia-Romagna.
Risale al tempo in cui col gruppo d'Agide noi ci trasferimmo da Palermo, era il 79, e ci trasferimmo da Palermo perché pensavamo di avere delle possibilità, che dalla Sicilia era troppo difficile far conoscere in tutta Italia, e abbiamo cercato un luogo più centrale e anche più vicino al nostro pensiero politico, e così abbiamo scelto Bologna.
Siete tutte comuniste.
Abbiamo detto: voglio vedere se là non ci fanno lavorare, e difatti ci fecero lavorare, anzi abbiamo avuto subito un grandissimo successo con questo gruppo, uno spettacolo che si chiamava Uburré, che ha avuto un grande successo e riconoscimenti, e ci ha spinato la strada un po' per questa strada che abbiamo fatto, e poi staccandoci Enzo io da questo gruppo e cominciando a lavorare prima a Bologna all'interno di Nuova Scena, quando c'era il Teatro Testoni, come anche drammaturghi, perché abbiamo cominciato a scrivere dei testi. Abbiamo sempre avuto un'attenzione particolare nei confronti della Sicilia e delle storie siciliane. Però difatti poi recentemente abbiamo lavorato anche moltissimo su Pirandello, come era obbligatorio e giusto fare. Però sì, la nostra casa l'abbiamo collocata lì a Imola, perché poi a Bologna non trovammo questa casa gigantesca che ci potesse prendere, l'abbiamo trovata a Imola, e là poi noi siamo rimasti, il gruppo ha continuato a girare per l'Italia.
Allora, intanto auguri per questi 30 anni, questo compleanno così importante.
In realtà abbiamo fatto i 40.
40.
Noi
36, scusami, perché penso che il 76 sia molto più.
In realtà dal 79.
Certo. Però che lavoriamo insieme, che lavoriamo insieme dal 76. Quest'anno ci hanno festeggiato i nostri 40 anni.
Allora rifaccio. Auguri allora per questi 40 anni di lavoro. Io sì, penso che il 76 sia molto più vicino di quanto non sia. E appuntamento allora ancora per vedere questo spettacolo, che sì, davvero è da vedere, dal 28 gennaio al 5 febbraio all'Arena del Sole. Grazie.
Grazie a voi.
E a presto allora, grazie.
Da Piera Raimondi un caro saluto, a risentirci la prossima settimana con gli spettacoli dell'Emilia Romagna.
quando lo sapevo quale porte hanno passato, quali mare, quali onde che sti navi hanno fatto, come orbitando